Che clima che fa? Il roundup di Valigia Blu sulla crisi climatica, a cura di Angelo Romano.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.
L'era del riscaldamento globale è finita ed è arrivata l'era dell'ebollizione globale, a dirlo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Il cambiamento climatico è qui, è terrificante ed è solo l'inizio, ha detto Guterres. È ancora possibile limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi ed evitare il peggio del cambiamento climatico, ma solo con un'azione climatica drammatica e immediata. Le parole di Guterres sono arrivate dopo che gli scienziati hanno confermato che le ultime 3 settimane sono state le più calde dall'inizio delle registrazioni e che luglio è sulla buona strada per essere il mese più caldo mai registrato. I fenomeni meteorologici estremi che stanno colpendo tutto il Mediterraneo, sempre più caldo, le cause degli incendi e cosa non stiamo facendo per prevenirli, il negazionismo climatico veicolato da partiti politici e media, le scelte scellerate delle aziende energetiche che continuano a investire in petrolio e gas, e infine la buona notizia della settimana che arriva dal Brasile e dalla Colombia. Questo è Che clima che fa, il podcast di Valigia Blu dedicato alla crisi climatica. Io sono Arianna Ciccone e a guidarci tra le notizie principali di questa settimana il nostro Angelo Romano, che per Valigia Blu cura il roundup settimanale sul clima. Partiamo subito da cosa è successo all'inizio di questa settimana, Angelo. Milano, piogge torrenziali, tornado alle porte della città, alberi divelti, strade e case allagate. La Grecia, l'Algeria, la Sicilia bruciate dagli incendi arrivati alle porte delle città. L'aeroporto di Punta Raisi chiuso per alcune ore. Le fiamme sono arrivate anche fino al Tempio di Segeste, al Santuario di Tindari. Su questo io farei sentire prima un piccolo contributo della nostra Alice Facchini, che ha scritto per Valigia Blu un articolo sulle cause degli incendi, sul ruolo del cambiamento climatico e su cosa non facciamo per prevenire gli incendi.
L'emergenza incendi si ripete ogni anno. A luglio vediamo che c'è il picco dell'attenzione, ma poi in inverno puntualmente non si lavora abbastanza sulla prevenzione. In questi giorni abbiamo visto i grandi incendi nell'isola di Rodi, che hanno costretto a evacuare 19.000 persone, anche Corfù è in fiamme, ma anche in Italia abbiamo visto gli incendi in Sicilia che stanno bruciando sostanzialmente le colline e le montagne che sono proprio a ridosso di Palermo. E in questo naturalmente ha un ruolo il cambiamento climatico, perché per quanto sia comunque complicato trovare dei nessi diretti di causa-effetto, comunque i fenomeni meteorologici estremi come le ondate di calore o la siccità favoriscono il propagarsi delle fiamme e infatti vediamo che gli incendi oggi sono sempre più devastanti e i dati ci mostrano che sta aumentando la superficie media percorsa dal fuoco, quindi c'è una differenza rispetto al passato. Comunque diciamo che l'estate 23 è cominciata in Italia con un livello di rischio che era basso, l'indice di secchezza del bosco ha registrato dei livelli, diciamo un record positivo dal 1991 addirittura. Sembra paradossale, però questo è dovuto più che altro alle piogge degli ultimi mesi, più che come dire, a un impegno della politica a fare la dovuta prevenzione, quindi a fattori che erano fuori dal controllo degli esseri umani. Paradossalmente per la prevenzione i finanziamenti ci sarebbero, però nel nostro paese spesso si preferisce investire su quella che è chiamata la lotta attiva agli incendi, quindi alla lotta che si fa nel momento dell'emergenza. Concretamente si preferisce acquistare magari mezzi e attrezzature invece che lavorare preventivamente sulla gestione forestale e delle campagne. Quindi non si fa abbastanza pulizia del bosco, rimuovendo magari le foglie secche, gli aghi di pino o di abete sul terreno che fanno poi da combustibile alle fiamme, non si creano abbastanza viali tagliafuoco, non si usano abbastanza tecniche di selvicoltura preventiva, quindi piantando alberi più resistenti agli incendi e soprattutto manca ancora un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Come conclude Alice Facchini, le istituzioni e i partiti politici continuano a ragionare per emergenze, manca un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. E anche in questi giorni la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di maltempo e di realtà climatica imprevedibile. Sui media c'è ancora chi semina dubbi, sminuisce qui nel dibattito. È estate, fa caldo, è sempre stato così. La gran cassa del negazionismo climatico non si è fermata neanche questa volta, Angelo.
Sì, se avevamo bisogno di ulteriori manifestazioni degli effetti della crisi climatica, li stiamo vivendo sulla nostra pelle in queste settimane. Eppure, come dici tu, la gran cassa del negazionismo climatico non si è fermata neanche questa volta. Abbiamo visto giornalisti di destra, alcuni vicini alla Presidente del Consiglio Meloni, elencare date di anni in cui ci sono state temperature alte, nel 64 a Foggia, tra l'altro sbagliando anche alcune volte. Insomma, queste persone hanno invitato a non usare toni apocalittici sui temi ambientali. Giuliano Ferrara, in un articolo sul Foglio, ha titolato «A luglio fa caldo da secoli, facciamocene una ragione invece di sacrificarci all'ideologia». Su Rete 4, durante la striscia quotidiana Diario del Giorno, Andrea Gianbruno, conduttore e compagno di Giorgia Meloni, ha sostenuto che le ondate di calore che hanno colpito l'Italia non sono poi così una gran notizia. Il titolo della puntata ricalcava un po' le parole di Meloni che tu hai citato. Clima impazzito o è solo estate? Il problema è che ci troviamo di fronte a un'ondata di calore prolungata e non a temperature record di qualche giorno, e che questa ondata di calore non è neanche tanto inaspettata come sottintende la Presidente del Consiglio.
Beh, sottintende neanche tanto, sottintende, lo dice proprio chiaramente, dice inaspettato.
Non si può parlare né di clima impazzito né di sola estate. Da anni i climatologi affermano che il Mediterraneo sta diventando un hotspot del cambiamento climatico. E in questi giorni il gruppo di scienziati che si occupa di attribuire gli eventi meteorologici estremi alla crisi climatica ha detto che senza il cambiamento climatico indotto dall'uomo, questi eventi termici sarebbero stati estremamente rari. In Cina si sarebbero verificati una volta ogni 250 anni circa, invece di uno ogni 5 anni come sta accadendo ultimamente. In Europa e negli Stati Uniti sarebbero stati praticamente impossibili, invece negli Stati Uniti e nel Messico si stanno verificando uno ogni 15 anni e in Europa ormai uno ogni 10 anni. Ricordiamo la famosa estate caldissima del 2004.
Nell'Europa meridionale, no Angelo?
Meridionale, sì, Mediterraneo, sì. Parliamo sempre del Mediterraneo. Però è più facile ripetere che è normale che l'estate fa caldo ed è più facile accusare di terrorismo mediatico chi parla di crisi climatica. È più facile fare questo che leggere e spiegare decenni di ricerca scientifica. D'altronde il nostro Antonio, insomma, il nostro collaboratore Antonio Scalari la settimana scorsa ha scritto un articolo proprio su questo per Valigia Blu e ha detto: il negazionismo è anche questo, ignoranza indotta, interessata e malevola. E c'è chi tra i divulgatori scientifici come il geologo Mario Tozzi comincia a pensare che non valga più la pena confrontarsi con queste persone nei talk show. Mario Tozzi ha detto di non voler più partecipare a programmi o convegni in cui anche lontanamente si profili l'ombra di un negazionista, per non dare nessuna validità di controparte scientifica a chi nega l'evidenza scientifica dei fatti. Non vanno né contrastati né invitati, vogliono solo fare confusione e ritardare ogni regolamentazione del sistema economico.
Diciamo che su questo aspetto qua noi siamo d'accordo, no? A questo, al punto in cui siamo, veramente non ha più senso continuare su questa linea. Magari 10 anni fa poteva avere anche, forse, ma neanche, ma comunque ammettiamo pure che avesse avuto un senso 10 anni fa, oggi sicuramente no, basta. Cioè oggi è il nostro dovere, chi fa informazione, chi fa giornalismo, di affrontare il tema su come affrontare la crisi climatica, non se la crisi climatica è di origine antropica o meno. Questo ormai, il consenso scientifico su questo è totale, basta insomma perdere tempo e oltretutto, come dicevi, inquinare il dibattito su questo.
E a sottolineare quanto sia critico, quanto è critica la situazione del dibattito, il livello del dibattito pubblico da noi, persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi si è detto sorpreso delle tante discussioni sulla fondatezza dei rischi, sul livello dell'allarme e sul grado di preoccupazione rispetto alle origini del cambiamento climatico. Anche, dice Mattarella, anche di fronte alle drammatiche immagini di quel che è accaduto, a nord come al centro e come nel meridione. E ieri 100 scienziati hanno inviato una lettera aperta ai media italiani per dire: parlate delle cause del cambiamento climatico e delle sue soluzioni. Il livello è questo.
Ed è esattamente quello che diciamo anche noi. Vorrei far sentire un brevissimo audio adesso dalla regia.
Los conservadores pueden desempeñar un papel decisivo para dar vuelta a la Unión Europea también en otros frentes. Me refiero a la necesidad de contrarrestar ese fanatismo ultraecologista que está llevando a la izquierda a atacar nuestro modelo económico y productivo.
Angelo, queste sono le parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la chiusura della campagna elettorale del partito spagnolo di estrema destra, Vox. Meloni praticamente in sostanza dice: è necessario fermare il fanatismo ultraecologista, vai a capire poi cosa sarebbe, che sta portando la sinistra così ad attaccare il nostro modello economico produttivo, perché ecco, secondo la Presidente questa sarebbe uno sfizio della sinistra per attaccare un modello economico, che sarebbe una cosa, no, folle oltretutto. Ma qua non stiamo parlando di sinistra o destra, stiamo parlando di una comunità scientifica che da decenni ci sta lanciando l'allarme su questo fenomeno. E Meloni non è l'unica. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin a Sky TG24 ha addirittura messo in dubbio l'origine antropica del cambiamento climatico, e io farei sentire proprio le sue parole, perché sono realmente al punto in cui siamo rispetto alle conoscenze scientifiche. È davvero imbarazzante avere un ministro dell'ambiente che dice questo.
Leggendo un po' di tutto, io non so quanto sia dovuto all'uomo, quanto sia dovuto al cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico, diciamo, del terrestre, perché leggevo ieri sera, il riscaldamento della Terra è cominciato anche da metà del secolo scorso, quindi chiaro che il secolo scorso ha una caratteristica di essere stato quello che viene chiamato il secolo breve, è il secolo che ha scaricato di più come emissione. È quello, non è quello. Sinceramente io non so che c'è, però.
Angelo, siamo davanti a una vera e propria manipolazione dei fatti, a una propaganda gravissima e direi anche senza scrupoli di disinformazione.
Sì, le parole di Giorgia Meloni, del ministro dell'Ambiente, sono praticamente un manifesto di quei partiti politici più vicini al negazionismo climatico, che stanno cercando di trasformare la questione del cambiamento climatico in una battaglia culturale, come se il cambiamento climatico fosse una fissazione degli ambientalisti, degli estremisti, di fanatici, dei partiti di sinistra, come ha detto la Presidente del Consiglio, una fissazione di gruppi il cui obiettivo è distruggere la nostra economia, il nostro modello economico, la nostra prosperità.
E vai a capire perché poi, cioè perché uno dovrebbe avere questo obiettivo, non si capisce. Vabbè.
Tra l'altro, gli effetti della crisi climatica si ripercuotono poi proprio sulle nostre economie, cioè il cambiamento climatico, gli effetti del cambiamento climatico costano molto di più delle politiche, delle azioni che bisognerebbe intraprendere per avviare la transizione ecologica, che poi è di questo che stiamo parlando. È questo il nodo della questione.
Perché di fondo la transizione ecologica significa dover rinunciare al nostro sistema attuale energetico, e questo ovviamente ha dei costi, ma come spesso sottolineiamo anche su Valigia Blu, è più costoso non farlo, è più costoso perché gli effetti del cambiamento climatico avrebbero delle ripercussioni sull'economia notevolmente più pesanti. Quindi conviene anche dal punto di vista proprio economico, non solo della salute, no, e della nostra stessa esistenza sul pianeta, come umanità, investire nella transizione ecologica e abbandonare i fossili, perché poi di questo stiamo parlando.
Sì, è proprio questo. Recentemente il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è quello che ogni tot anni fa dei rapporti sugli effetti della crisi climatica, limitatamente al Mediterraneo e alle ondate di calore, ha individuato alcune conseguenze sulle economie dei paesi del Mediterraneo, parliamo quindi dell'Europa meridionale e dei paesi del Nord Africa. Ci sono ripercussioni sulle produzioni di grano e olive, sugli ecosistemi terrestri, sulle aree costiere, parliamo di erosione, innalzamento delle coste, innalzamento dei mari. Ci sono danni anche sulla pesca. Perché? Perché poi appunto con le conseguenze sugli ecosistemi marini e sulle aree costiere abbiamo un declino della biodiversità e dell'habitat di quei luoghi, di quegli ambienti. Parliamo di pesci ed invertebrati.
Si parla di un'estinzione del 20%.
Sì, però i segnali che stiamo avendo sono sia dalle aziende energetiche che dalle istituzioni globali vanno, vanno proprio nella direzione opposta. È notizia di questi giorni che le principali società dei combustibili fossili si stanno ritirando dagli investimenti che avevano previsto in energie rinnovabili e stanno espandendo la produzione di petrolio e gas. BP ha ridimensionato il suo obiettivo di ridurre le emissioni del 35% entro il 2030, abbassando al 20% questa percentuale di emissioni da combustibili fossili. ExxonMobil ha ritirato i finanziamenti per un progetto che puntava a utilizzare le alghe per creare un carburante a basse emissioni. Shell ha annunciato che non aumenterà i suoi investimenti nelle energie rinnovabili come aveva inizialmente previsto.
E questo perché, Angelo? Perché sta succedendo questo?
Perché sono cambiati i tempi. Diciamo che fino a qualche anno fa le istituzioni globali, parlo dei paesi sottoscrittori dell'accordo di Parigi nel 2015, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, insomma, c'era la stessa Cina e l'India, avevano fatto degli annunci sulla riduzione delle emissioni e l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica, le emissioni nette zero entro il 2050-2060. Si era messo in moto tutto un processo che aveva portato i combustibili fossili a essere meno redditizi. Adesso, un po' dopo la guerra, la ripresa dopo la pandemia, il petrolio e il gas sono di nuovo vantaggiosi e quindi gli impegni annunciati possono essere messi da parte. Quindi questo da un lato, e anche questo si ripercuote anche nei negoziati delle conferenze delle Nazioni Unite sul clima. C'è stato un vertice in India, a Goa, dei paesi del G20. Uno degli obiettivi era trovare l'accordo su un testo da portare alla COP28 che si terrà a Dubai a fine anno, un testo dove gli stati si impegnavano a ridurre gradualmente l'uso dei combustibili fossili. Su pressione dell'Arabia Saudita non c'è stato questo accordo. E poi non ci dovremmo neanche tanto meravigliare, perché il presidente della COP28 è allo stesso tempo a capo della principale compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti e nei mesi scorsi ha giocato molto su un piccolo escamotage lessicale, per cui lui non parla di riduzione graduale dell'utilizzo dei combustibili fossili, lui sta parlando di riduzione graduale delle emissioni derivanti da combustibili fossili e lo fa perché tira in ballo una controversa tecnologia che è la cattura e lo stoccaggio del carbonio, che non riscuote grande consenso in ambiente scientifico per quanto riguarda l'efficacia rispetto appunto alla riduzione delle emissioni.
Ecco, poi magari su questo tema specifico, no? Su cosa fare, le varie possibilità di intervenire al di là poi di quello che già viene contemplato nella transizione ecologica, quindi investimenti nelle rinnovabili, eccetera, magari possiamo dedicare una puntata specifica di Che Clima Che Fa. Vogliamo chiudere con una buona notizia, questa volta arriva dal Brasile, dalla Colombia, ce ne parli?
Sì, Brasile e Colombia hanno annunciato un'importante riduzione del tasso di deforestazione, nel senso che non si è invertito, però l'aumento della deforestazione sta diminuendo del 33,6% in Brasile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 26% in Colombia, e questo grazie a una volontà politica da parte dei due nuovi presidenti in Brasile, Lula, che è in carica dal 1 gennaio e che ha decretato subito dopo essere diventato presidente, ha decretato 6 nuove riserve indigene, vietando l'estrazione mineraria e limitando l'agricoltura commerciale e riconoscendo i diritti di chi vive in quelle riserve. Ma in Colombia, che è interessante il processo avviato dal governo, perché il nuovo presidente Gustavo Petro sta legando i processi di pace con i gruppi armati alla questione ambientale. Quando nel 2016 il governo aveva firmato l'accordo di pace con le FARC, c'era stata una nuova vittima di questo accordo di pace, che erano proprio le foreste amazzoniche che ricadono in Colombia. Perché? Perché alcuni gruppi armati che non erano rientrati nell'accordo e che si erano a loro volta distaccati dalle FARC avevano cominciato ad abbattere alberi per trasformare vaste aree di territorio della foresta amazzonica in terre da coltivare, da mettere a coltivazione. Che sta succedendo adesso? Secondo gli esperti ambientali, una fazione ribelle dissidente composta da ex combattenti delle FARC ha ordinato ai contadini locali di smettere di tagliare gli alberi come gesto di pace, nella speranza di raggiungere un accordo con il governo di Petro. E l'8 luglio l'alto commissario per la pace della Colombia ha annunciato che i colloqui informali stanno progredendo e che il governo presto avvierà dei negoziati di pace formale con i ribelli. Quindi diciamo che questione ambientale e processo di pace stanno andando insieme. Ed è un segnale importante che sta imprimendo il nuovo governo. Insomma, dalla Colombia abbiamo una ulteriore prova che deve essere la politica a trovare soluzioni. Non possiamo lasciare al mercato, alle aziende energetiche, il protagonismo per dare una direzione alla transizione ecologica. Lo stiamo vedendo in questi giorni con le decisioni che stanno prendendo le varie compagnie petrolifere. E a questo proposito c'è un'importante ammissione da parte di una negoziatrice delle conferenze sul clima, Cristiana Figueres, che in un'intervista ad Al Jazeera ha detto: «Ho pensato che le aziende produttrici di combustibili fossili potessero cambiare, ma mi sono sbagliata. Ero convinta che l'economia globale non potesse essere decarbonizzata senza la loro partecipazione costruttiva, ed ero quindi disposta a sostenere la trasformazione del loro modello di business. Ma ciò che l'industria sta facendo con i suoi profitti senza precedenti negli ultimi 12 mesi mi ha fatto cambiare idea».
Guarda, mi è fatto venire in mente, parlando appunto, quando hai detto abbiamo una prova ulteriore che è la politica che deve trovare soluzioni, un titolo del Guardian, recente tra l'altro, che diceva: abbiamo la scienza, la tecnologia per intraprendere un'azione a favore del clima, ci mancano politici e media all'altezza. Angelo, grazie per questa conversazione sul clima. Noi ci ritroviamo a settembre con Il clima che fa e con Valigia Blu Podcast. Ciao, alla prossima.
Ciao, grazie e ci risentiamo a settembre.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.